vivo non sono più, sono polvere, sono dolore.
Irriducibile alla canicola estiva, inizia questo martedì 15 di luglio, un'altra puntata di Maldestra. Osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa, 87.9 a Roma e nel Lazio, 31 anni di attività da questa radio indipendente.
Di un odio lontano, di una condanna che non so capire, stringendo forte tra le mani la speranza di non morire, ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare, perché tutto possa finire, finire per non tornare.
E iniziamo subito andando al centro delle questioni che vogliamo affrontare quest'oggi. In particolare partiamo da qui a due, da un quartiere a pochi passi da, appunto, dagli studi di questa radio, da Casa Albertone, con un collegamento con uno dei compagni che animano le realtà sociali e la rete territoriale, che in questi giorni si è trovata a dover dare una risposta immediata non solo a quelle che sono le strumentalizzazioni dell'estrema destra su quel territorio da parte di Casa Pound e di altri oscuri personaggi che poi ci andrai a raccontare, ma in generale alle speculazioni, allo sciacallaggio che viene fatto sui nostri territori da parte di chi poi li, diciamo, li controlla economicamente, da chi le sfrutta le risorse insomma di sociali, le risorse del edilizia, eccetera. Se ti lascio la parola, puoi farci un po' una cronaca di questi giorni, di come è stata insomma svolta la campagna intorno a quello che poi è stato un po' la storia del cinema Puccini.
Certo, allora, tanto inizio vuol dire che Casa Albertone ha una lunga storia di lotte contro la speculazione edilizia, contro il cemento per la costruzione di spazi pubblici e per il territorio e per la città, nel senso che è un quartiere completamente soffocato dal cemento, dove non esistono spazi pubblici, gli unici che esistono sono stati conquistati con le lotte dei movimenti, con le occupazioni, con i centri sociali, ma non solo, cioè il parco di Casa Albertone è stato conquistato con un'occupazione, perché altrimenti a Casa Albertone non esisteva un parco, questo da parte dei compagni, eccetera, eccetera. Una di queste occupazioni proprio negli anni 90 fu il cinema Puccini, che era lì abbandonato, di proprietà privata, e che i compagni occuparono. Chi ha una certa età se lo ricorda, perché appunto a cavallo degli anni 90 fu un centro sociale anche molto attivo a Roma. E alla fine, siccome era pericolante, ci fu sostanzialmente un mezzo sgombero e uscita dal posto, perché era inagibile. Ora, queste lotte continuano, noi adesso abbiamo da poco occupato un altro stabile, una casa occupata lì a Casa Albertone, a via di Portonaccio, altra appunto abbandonata in mano alla speculazione privata, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, queste sono lotte che continuano tutti i giorni. Ora, l'11 luglio, che se vi ricordate è esattamente un anno dopo l'aggressione che il Circolo Futurista fece e Casa Pound fecero alle case occupate di Via dei Dominicis, e non è un caso, questi personaggi hanno fatto questa pagliacciata, questa sorta di finta occupazione del cinema Puccini, che è a Via Orero. Ora, per chi non lo conosce, il cinema Puccini è di fronte a una sezione, una sede di Rifondazione, che tra l'altro dei compagni adesso stanno ristrutturando anche come spazio sociale, e accanto dove ha una sede anche per esempio la Mezzaluna Rossa Palestinese, e accanto alla sede del PD, quindi diciamo in una via non neutra o qualunque del quartiere, insomma. Tra l'altro, una via che c'ha una storia, Via Orero a Casa Albertone.
E giustamente citavi il PD, qua c'è una sorta di obbrobrio politico intorno a questa...
Sì,
questa...
siamo di fronte proprio all'assurdo, quando noi dicevamo però il PD qua l'equidistanza, ha superato anche l'equidistanza, eccetera. Penso che nessuno, anche tra i più maligni, si poteva immaginare una cosa del genere. Cioè, questa occupazione è stata e è uscita ufficialmente sui giornali, pensavamo a uno scherzo inizialmente, o al fatto che i fascisti, come spesso fanno e sempre fanno anche a Casalbertone, raccontano delle balle colossali, fanno una sorta di appunto follie mediatiche, che inventano balle. Questa volta purtroppo questa cosa non è una balla. Cioè, l'occupazione è stata fatta congiuntamente dal Circolo Futurista e da un candidato della lista civica per Rutelli al municipio, quindi di un appartenente all'Associazione per il Partito Democratico, che è un'associazione il cui presidente è un consigliere comunale del Partito Democratico, capogruppo della lista civica Veltroni della scorsa legislatura e attualmente consigliere comunale del PD. E questo signore, questo Emiliano Dandi, ha tranquillamente rilasciato delle dichiarazioni ai giornali dicendo che lui ha organizzato questa iniziativa apolitica insieme al Circolo Futurista.
Tra l'altro,
questa cosa non ha precedenti, si commenta da sola, insomma. Tra l'altro ricordo che il Partito Democratico, che amministra il municipio da molti anni, anche il comune per 15 anni, ha delle grosse responsabilità sullo stato di abbandono in cui sta il Puccini, quindi diciamo anche assolutamente insensata questa cosa, visto che appunto il Puccini è stato abbandonato per molti anni. Il comune, nonostante le pressioni del quartiere, dei partiti, delle realtà associative, del comitato di quartiere, che chiedevano che quel cinema ritornasse un cinema o uno spazio culturale del quartiere, hanno alla fine approvato una delibera per cui quello spazio deve diventare una piscina privata, rimanere di proprietà privata e diventare una piscina. Ora, da 2 anni questa delibera giace inapplicata al comune di Roma, quindi le responsabilità sono anche chiare da questo punto di vista del Partito Democratico, di DS, del PD, in questo senso dello stato di abbandono di quello spazio, quindi siamo veramente all'assurdo, insomma.
La risposta degli antifascisti, nei termini appunto non solo di appunto cercare di riprendere in mano cercare di togliere terreno a una forma di speculazione politica di questo tipo, a questo tipo di sciacallaggio, diciamo, c'è stata però anche appunto una predisposizione, insomma, a costruire delle iniziative che si svolgeranno, insomma, da qui abbiamo ancora qualche giorno prima che la città si svuoti, però che vogliono rimettere al centro la questione del Puccini e delle speculazioni edilizie sul territorio di Casalbertone.
Certo. Vabbè, intanto c'è da dire che nell'assurdità di questa situazione, questa finta occupazione in realtà è stata l'occupazione di finta, ripeto, perché c'era solo una catena, di un giardino per far pisciare i cani. Questa era la proposta politica di questa alleanza folle tra futuristi e finti democratici, insomma. E quindi è venuta spontanea questa risposta il giorno stesso dell'occupazione, per cui alla fine un centinaio di persone si è ritrovato davanti al Puccini, ha tolto questa catena che continuava a mantenere privato quel posto, poi per assurdo, perché dalla proprietà privata passava la proprietà privata dei fascisti, insomma. Quindi abbiamo spiegato al quartiere, agli abitanti di fronte al Puccini, questa cosa qui, che quello spazio deve essere un patrimonio di tutto il quartiere, non può rimanere in mano a alcuna associazione, tantomeno all'associazione che fanno propaganda e diffondono odio e cultura dell'odio, insomma. Quindi sono state aperte le porte di questo giardino del Puccini, sono state lasciate aperte a tutto il quartiere, e sono state fatte delle scritte contro le speculazioni edilizie e politiche, che in questo caso vanno assolutamente insieme. E in questo senso poi chiaramente scusate, mi sposto un attimo. Nei prossimi giorni proseguiranno le iniziative, già da domani infatti là su Via Aurero ci sarà un'iniziativa di comunicazione con il quartiere, di musica, appunto contro le diverse speculazioni che ci sono a Casa Albertone, edilizie per la rivendicazione di spazi pubblici, culturali per tutto il quartiere, per chiedere che il comune, quindi la giunta in questo caso, blocchi questa situazione rispetto al cinema Puccini e che finalmente venga restituito quello spazio al quartiere contro queste veghe speculazioni fascistoidi simil democratiche, insomma.
Bene, quindi diciamo l'appuntamento per domani da che ora, Via Aurero?
Ah, domani pomeriggio dalle 4 sarà aperta la via con la musica eccetera, e sarà un'iniziativa aperta al quartiere, insomma.
Quindi per rivendicare gli spazi pubblici, gli spazi di socialità, di libero attraversamento della nostra città e di Casa Albertone, quartiere appunto le cui problematiche poi lasciano terreno purtroppo facile a chi ci vuole insomma ricostruire una credibilità persa ormai, possiamo dire tranquillamente, un anno preciso fa su quel quartiere, ma insomma anche dalle prime uscite bastoni alla mano ci ricordiamo di quanto fossero stati da subito malvoluti questi personaggi. Ricordiamo appuntamento domani quindi alle 4 a Via Aurero, che è praticamente venendo da Casa Albertone la traversa prima del Cube sulla destra, per capirci. Niente, quindi appunto l'appuntamento per domani e ci auguriamo insomma una partecipazione ampia e vivace e vissuta di questa via. Se per te è tutto, possiamo risentirci appunto per magari poi più in là fare appunto un aggiornamento su come sta andando questa iniziativa, questa campagna.
Va bene, perfetto, grazie a voi.
Ciao, buona giornata.
Ciao.
E, diciamo, questa è una piccola dedica a chi invece di studiare per gli esami ascolta Onda Rossa per affetto o per malizia. Angelic Upstarts, Antinazzi. Saltar. Passando da un quartiere all'altro di Roma Est, facciamo un salto oltre la Togliatti, arriviamo a Quarticciolo, all'occupazione dell'ex commissariato di Via Ostuni, per raccontarci questa giornata del 18 luglio, in cui un incontro in piazza pubblico, come tanti altri, si stanno svolgendo durante quest'estate, per appunto anche qui dare un'alternativa alla noia estiva, alla calura estiva, anche in chiave antifascista, con un incontro con il Comitato delle Madri per Roma Città Aperta. Ce ne parla un occupante dell'ex commissariato e appunto residente di quel quartiere, per parlarci non solo appunto di questa estate al Quarticciolo, ma in particolare di questa giornata del 18 luglio prossimo. Ci senti?
Sì, mi sento.
Ciao, sei seguito? Ciao. L'introduzione, sai già di cosa diciamo cosa raccontarci, quindi ti lascio la parola.
Sì, allora vabbè, il 18 è l'ultima giornata di un piccolo ciclo di iniziative estive che abbiamo organizzato come Coordinamento Cittadini di Lotta per la Casa, occupanti dell'ex questura del Quarticciolo e Laboratorio Sociale Talpa. E fondamentalmente la situazione è l'occupazione del Quarticciolo è sotto sgombero in questo momento, che è appunto uno dei motivi principali per cui abbiamo pensato appunto anche di animare un po' il quartiere in queste ultime settimane su tutta una serie di temi, compreso ovviamente quello del diritto all'abitare e della svendita del patrimonio pubblico. Il palazzo dell'ex questura è un palazzo di patrimonio ATER. Per chi appunto non lo sapesse, l'ATER in questo momento sta rischiando la chiusura totale, in quanto il buco di bilancio che ha accumulato negli ultimi mesi, negli ultimi anni, è ormai di proporzioni non quantificabili. La regione ha tutta l'intenzione di svendere l'intero patrimonio pubblico, dandolo ovviamente a le solite speculazioni private e privatistiche che più volte abbiamo visto in tutta la città, insomma nei diversi territori di Roma. Il Quarticciolo è uno di questi contesti, per quanto possa essere anche stato arricchito ultimamente dalla presenza del teatro, biblioteca, che insomma da pochi mesi fa vivere un po' di più il quartiere, ma è assolutamente appunto una delle iniziative che il Comune di Roma ha pensato bene di prendere e calare all'interno di un quartiere assolutamente periferico, che vive tantissimi drammi quotidiani, che sono appunto quello della casa. Ci sono tantissime famiglie che continuano a vivere nelle cantine con bambini, topi, fogne a cielo aperto, piuttosto che appunto una situazione generale di chiusura totale di tutti i negozi, tutti i piccoli commercianti, e di apertura di grossi centri commerciali. Insomma, è proprio uno dei territori appunto che sta attraversando queste forme di trasformazione urbana. E l'estate al Quarticciolo ovviamente ha preso spunto da tutte queste tematiche. Il 18 abbiamo fatto tutta la serie di iniziative le settimane scorse sul diritto allo sport insieme alle palestre popolari della città, e anche per promuovere, anche lì abbiamo appunto parte degli occupanti hanno occupato un ulteriore spazio oltre alla questura, sempre lì al Quarticciolo, un ex locale caldaie, dove far nascere anche qui appunto una palestra popolare. Quindi iniziativa insomma dei movimenti autorganizzati continua, e continua a proporre appunto dal basso tutta una serie di ricchezze per il quartiere, per i giovani, che in qualche modo sono fondamentalmente buttati in mezzo alle strade e quindi insomma non hanno possibilità di insomma anche di fruire di spazi. E quindi abbiamo
anche
fatto un'iniziativa
di proporre non solo appunto un'estate differente, ma anche quella di creare, di gettare di mettere le radici per dei progetti che cerchino appunto di essere miranti a una qualità di vita sicuramente migliore, a partire appunto dalla promozione dello sport popolare. Abbiamo visto eravamo presenti a questa dimostrazione di pugilato promossa dagli occupanti e dalla palestra popolare San Lorenzo, appunto, nella quale
sì, anche dalla palestra del cortocircuito,
insomma c'era anche la volontà non solo di fermarsi all'estate, ma iniziare di proseguire un discorso che è iniziato già da tempo e che ovviamente dovrà a settembre avrà le sue buone ragioni per essere portato avanti. Tra l'altro, appunto, il 18 è un'iniziativa che in piazza parlerà, spazierà dal diritto all'abitare, appunto, a una comunicazione sì. antifascista del comitato. Questo...
Sì, il 18 alle 6 di pomeriggio è prevista in piazza questa assemblea pubblica sul diritto all'abitare, in particolare sulla questione Ater, e quindi sulla svendita del patrimonio pubblico, in quanto comunque tutto il quartiere è di proprietà Ater, e quindi le situazioni sono veramente tante e diverse, quindi si parlerà di questo. Ovviamente nelle settimane scorse c'è stata anche tutta una serie di mobilitazioni che anche il coordinamento cittadino lotta per la casa ha organizzato e promosso anche alla regione, proprio per capire insomma come bloccare e come il servizio all'interno di un discorso assolutamente vertenziale con la Regione Lazio sulla svendita del patrimonio pubblico. E, dopodiché appunto quindi racconteremo questi ultimi passaggi e cercheremo anche appunto di promuovere questo tipo di organizzazione dal basso. Dopodiché alle 20 è previsto il concerto, prima l'intervento del Comitato delle Madri per Roma Città Aperta, e insomma con Renato nel cuore, e racconteremo insomma anche qui le ultime vicende, e poi prenderanno la parola i ragazzi dell'Hip Hop Coalition, che è una rete di crew hip hop di Roma Sud, tra cui anche una crew del Quarticciolo, quindi insomma saranno loro poi a trasmettere insomma anche alla piazza, al quartiere, a chi vorrà ovviamente venirci a salutare, tutta una serie di contenuti appunto sull'antirazzismo e sull'antifascismo.
Anche questo, quindi, diciamo, iniziando a lanciare il 29 agosto a Parco Schuster, alla esatto. Basilica di San Paolo, nel ricordo di Renato Biagetti, dato che saranno circa 2 anni dal suo omicidio, il 27 agosto 2006. Quindi esatto. appunto diciamo inizia questo percorso di avvicinamento a quella data che si concluderà davanti alla Basilica di San Paolo a Parco Schuster, in una giornata di musica indipendente, autoprodotta e dichiaratamente e schiettamente antifascista.
Esattamente.
Va bene, se non hai nient'altro aggiungere ti lasciamo ai tuoi impegni quotidiani. E...
Sì, invitiamo tutti quanti il 18 a passare sia all'assemblea pomeridiana, che ripeto alle 6 in piazza del Quarticciolo, e sia alla serata musicale, insomma, che seguirà subito dopo. Basta.
Va bene, ok. Buona giornata e un abbraccio a tutti e a tutte voi del Quarticciolo.
Grazie.
Dai,
a voi.
Ciao.
Ciao.
E tanto che ci siamo, un pensiero anche agli Orrez, che quest'altro anno inizieranno la loro terza stagione in Serie C, rivendicando spazi per lo sport popolare autogestito nella città di Roma, fuori dai grandi eventi mondiali di nuoto inclusi e dalle speculazioni legate al business dello sport, come viene inteso da amministratori di destra, sinistra e dai vari sciacalli dello sport, dei circoli, dei circoletti, delle piscine, di chi sta facendo i milioni di euro in questa calura, con la nostra voglia di muoverci, appunto, la nostra necessità di stare un po' al sole, di nuotare, di stare un po' più all'aria aperta.
Storia.
niente, andiamo a sfumare All Reds Rugby Roma degli Atarassia Group. Ritorniamo in studio, anzi in collegamento telefonico, con una delle nostre voci più consuete, la nostra redazione del Nord-Est. Ci senti?
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Allora, ne approfittiamo, andiamo a ruota. Dopo l'ultimo collegamento abbiamo parlato di Roma finora, invece adesso ci spostiamo, chiaramente con te parliamo di Nord-Est e cerchiamo in qualche modo di approfondire una notizia che è anche circolata su qualche giornale, che, di cui poi ci andrai magari a parlare te più nello specifico, dell'arresto di alcuni militanti forzanovisti, che in qualche modo si va ad aggiungere ad una serie di inchieste aperte sul territorio nazionale contro questo movimento, di cui già l'ultima volta ne avevamo parlato in corrispondenza dei fatti della Sapienza, dell'aggressione che c'era stata ai compagni della Sapienza poco più di un mese fa, e che in qualche modo andava a comporre appunto tutta una serie di violenze sparse nel territorio italiano, che però non si riuscivano mai a mettere in relazione. Adesso non so se
sì.
Tu vuoi raccontarci.
Allora, con esattezza diciamo questo: la direzione distrettuale antimafia di Venezia ha nei giorni scorsi accusato di, secondo l'articolo 270 bis, di associazione sovversiva e eversione dell'ordine democratico la quasi totalità della sezione di Forza Nuova di Treviso e provincia, andando a incriminare in particolare i due leader come organizzatori di una banda paramilitare, leggo testualmente da quella che è l'ordinanza del PM, e appunto denunciando questi personaggi, in particolare appunto Giuseppe Zito e Alessandro Arboit, che sono sempre stati diciamo i capibastone di Forza Nuova nella zona di Treviso e provincia, e che sono da anni esponenti di spicco anche pubblici, insomma candidati alle elezioni in tutte le liste locali. E per Zito poi c'è stata anche una parentesi in destra, nella prima destra universitaria qui all'Università di Padova, insomma esponenti molto noti, insomma con un'accusa veramente pesante che il PM ricostruisce in base a circa 30 episodi di violenza avvenuti negli ultimi anni, violenze fatte contro esponenti di altra fazione. Ci sono degli attacchi a compagni, aggressioni sotto casa, ma anche cose più plateali come per esempio un vero e proprio attacco portato contro un festival autogestito nella città di Treviso, il Bastion Contrario, fatto dal centro sociale Ubic, in cui ci sono diversi feriti, un attacco vigliacco a notte fonda dopo un concerto, così come delle aggressioni a esponenti anche della cultura trevigiana che si erano appunto colpevoli alle volte di appunto non solo della loro appartenenza politica, ma anche di un look troppo trasgressivo. E poi diciamo una delle cose più inquietanti è che il PM, supportato da intercettazioni telefoniche ambientali della Digos di Treviso, dice che diciamo questa operazione scatta in questo momento perché questa vera e propria banda paramilitare progettava un attentato con una bomba nella zona di Montebelluna. Allora il PM non ha specificato di cosa si parlasse, quale fosse l'obiettivo, però è noto come Forza Nuova Treviso, che è una sezione che diciamo opera molto sul piano provinciale di tutta la Marca Trevigiana, che è una zona che ha delle forti sinergie perché sono tutte delle, proprio a livello così di organizzazione urbana, sono delle piccole cittadine molto vicine l'una all'altra, parliamo di Conegliano, Montebelluna, la stessa Treviso, insomma tutta la Marca Trevigiana un po' non ha un centro urbano molto così forte e policentrico, quindi è una zona sicuramente policentrica, quindi diciamo questo gruppo operava in diverse cittadine, così come a Montebelluna avevano fatto una campagna molto forte contro l'apertura di un centro islamico. Allora non è azzardato pensare che insomma questo attentato con questo esplosivo potesse riguardare una cosa del genere da questo punto di vista. Forza Nuova ovviamente si è difesa con i soliti toni roboanti, gridando allo scandalo, gridando alla magistratura comunista. Insomma, in Italia ne abbiamo già chi se ne occupa abbastanza giornalmente, però insomma respingendo ogni accusa e trovando anche delle solidarietà anche da parte di associazioni culturali sempre legate a loro, che insomma hanno subito fatto un po' una levata di scudi. È un caso. Sì.
No, niente, non so se vuoi continuare. Io in realtà ti volevo interrompere giusto per segnalare appunto che non è la prima volta poi che intere sezioni di Forza Nuova vengono di fatto chiuse in questo modo. Ricordo pochi mesi fa la sezione di Rimini, che fu, se non sbaglio, di cui furono praticamente inquisiti tutti gli aderenti per, con accuse anche molto gravi, e di Bari, no?
Sì, lì furono proprio beccati con le mani nel sacco, perché furono beccati prima di andare a incendiare un centro sociale. Anzi, non si capì bene, perché poi la dotazione di questo comando, oltre a essere condita da catene, spranghe, benzina, eccetera, eccetera, aveva anche lì, fu un caso particolarmente inquietante, perché avevano anche, diciamo, delle fascette per ammanettare delle persone, sapendo che nel centro sociale dormivano dei compagni, cioè vivevano dei compagni. Quindi quello fu un caso veramente emblematico, in cui anche appunto una sezione intera di Rimini, ma ci sono stati altri casi.
Ma anche il caso di Roma, tra l'altro, nel senso, a Roma praticamente tutte le grosse inchieste degli ultimi tempi, da quelle dai fatti della Sapienza ai fatti di Villada, hanno comunque sempre coinvolto di fatto gente di Forza Nuova, e neanche semplici militanti, parliamo anche proprio di dirigenti, di candidati e quant'altro.
Esatto, cioè voglio dire, sì, si delinea come all'interno appunto delle sezioni di Forza Nuova gli stessi dirigenti, come dice il PM di Treviso, organizzano delle vere e proprie bande che facciano di questo la loro principale attività politica. Questo è un caso che va poi a disarticolare una sezione molto attiva qui in Veneto, che è un po' l'ossatura di quella che è il gruppo Forza Nuovista regionale, in qualche misura molto legato anche alla curva del Treviso. Infatti alcune le intercettazioni parlano di materiali anche esplodenti recuperati tramite lo stadio, così come insomma questi dirigenti sono veramente molto noti. Qui c'è un po' un battesimo del fuoco pubblico che riguardò diciamo questo raggruppamento Forza Nuovista regionale, che è stata la vicenda e la campagna contro Adel Smith. Forse qualche ascoltatore lo ricorda, insomma ci fu un'irruzione nella TV locale veronese, padovano veronese, in cui era ospite Adel Smith, che poi fra parentesi è un personaggio che ha avuto dei forti legami e anche delle vere e proprie affari in comune con l'estrema destra, che venne così preso a schiaffoni davanti alle telecamere, e a questa cosa parteciparono e vennero anche arrestati per questo, non soltanto Zito, che viene incriminato anche adesso, ma un po' tutto il gota della Forza Nuova Veneta. E quello fu appunto nel 2003, fu un po' l'inizio di questo raggruppamento regionale, che poi ha proseguito appunto insieme, e di cui questo gruppo trevigiano faceva anche in qualche misura servizio d'ordine.
Sì, dopodiché appunto in realtà tutti manca ancora, diciamo, da parte della magistratura il passaggio successivo, nel senso di anche di mettere in relazione questi fatti. Io ricordo in realtà l'unica volta che si è parlato di scioglimento, se non sbaglio, fu nel caso della bomba al manifesto, in cui si cominciò a indagare in qualche modo su un eventuale secondo livello appunto eversivo, eccetera. Dopodiché questa cosa era anche abbastanza, cioè in realtà non è più stata tirata fuori, forse nel senso, chiaramente senza invocare soluzioni di tipo giudiziario o quant'altro, sarebbe il caso di riflettere quantomeno noi su questo, effettivamente, questo legame che passa appunto. Se...
Certo.
Vabbè, io non so se tu hai qualcosa
da... No, io non ho altro da aggiungere, anzi vi andrei a salutare.
Va bene, ti ringraziamo, a presto.
Grazie.